Radio Orizzonti.
In blu, la radio con tante radio dentro.
Bene, siamo in attesa di collegarci con il comune di Salonno per il solito appuntamento del lunedì mattina con il sindaco che ci darà i dati della pandemia a Salonno. Con la regia in questo momento sta contattando il comune, vediamo se ci sono novità. Poi ricordiamo a chi ci sta ascoltando che dopo il sindaco avremo nei nostri studi il presidente del Consiglio Comunale, l'avvocato Perugia Gilli, che ci avrà. Pronto? Pronto?
Pronto?
Buongiorno signor sindaco, tutto bene?
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Siamo in attesa di una settimana un po' movimentata con i dati, sono partite un po' in salita, poi sono un po' scesi. A lei la parola per dirci questa settimana com'è andata la pandemia in quel di Salonno.
Benissimo, eccoci qui. Allora, i dati ci, come dire, autorizzano a sperare bene per il futuro, nel senso che quell'inversione di tendenza che si era verificata la scorsa settimana e di cui avevamo dato informazione nell'ultimo collegamento si è fermata fortunatamente e quindi è tornata ad abbassarsi. Il numero di cittadini salonnesi positivi è tornato a scendere. Erano, secondo i dati forniti da ATS Insubria, 212 lo scorso lunedì, quando ci siamo sentiti per l'ultima volta, sono oggi 165, quindi abbiamo una riduzione di 47 cittadini salonnesi positivi e questo ci fa sicuramente piacere. Sono nel contempo aumentati i cittadini guariti che hanno superato la pandemia, che da inizio pandemia, quindi oramai da oltre due anni fa, sono oggi 8.454, cioè 117 in più rispetto a lunedì scorso. Purtroppo abbiamo ancora un decesso da segnalare, un ulteriore decesso da segnalare nei giorni scorsi, nel fine settimana, che porta a 229 il numero dei cittadini saronnesi che purtroppo non ce l'hanno fatta a superare la pandemia. Speriamo che anche in questo caso si fermi qui il numero. Era aumentato significativamente la settimana scorsa, questa settimana aumenta di uno, che è sempre tanto e sempre troppo, però è sicuramente meno dei giorni scorsi. Quindi anche questa ulteriore famiglia saronnese, la vicinanza e il cordoglio dell'amministrazione, del sindaco, ma sono sicuro di tutti i cittadini saronnesi. Veniamo ai dati del nostro hub, che è arrivato a sfiorare fino a sabato le 148.000 vaccinazioni, siamo a 147.700 vaccinazioni e continua questa settimana con gli orari della settimana precedente. Anche dalle nostre case di riposo le notizie sono positive, sono tutte Covid free e sono riprese le visite dei parenti, ovviamente con gli opportuni protocolli. Per quanto riguarda le nostre scuole, diciamo che la tendenza è sicuramente positiva, con qualche dato in via di assestamento. Cosa intendo dire? Intendo dire che gli alunni positivi in una settimana scendono da 63 a 55. Ricordiamo sempre che parliamo di una popolazione scolastica di quasi 12.000 persone, per i 12.000 ragazzi e adolescenti, quindi una città nella città, insomma, ecco. E gli alunni positivi, dicevo, scendono da 63 a 55, quelli che sono in didattica a distanza da 97 scendono a 85, gli insegnanti assenti perché o positivi o perché hanno avuto contatto stretto con un positivo, da 7 salgono a 8, quindi possiamo dire che sostanzialmente rimangono stabili. Rimangono stabili anche le classi in sorveglianza attiva, che erano 37 e continuano a essere 37, aumentano di una le classi che sono in quarantena, erano una le classi in quarantena, questa settimana sono due. Quindi diciamo che globalmente una situazione positiva con qualche dato in via di assestamento. Io direi che nel suo complesso la situazione anche a Salonno sta fortunatamente continuando a migliorare. E questo, voglio dire, ci fa piacere e ci aiuta anche in funzione della crisi dell'emergenza ucraina.
Signor sindaco, può ripetere per cortesia l'apertura del nostro app in settimana come sarà?
Sì, in settimana è aperto il mattino e il pomeriggio nella giornata di oggi, e poi è aperto solamente al pomeriggio nella giornata di mercoledì e di venerdì. Questo lo diciamo perché fortunatamente la gran parte dei cittadini saronnesi, e non solo saronnesi, che affluiscono al nostro hub sono oramai vaccinati e quindi si sono ridotte di molto le prenotazioni alla vaccinazione. Poi cosa succederà con la quarta dose? In questo momento non siamo ancora in grado di dirlo. Nel momento in cui arriveranno le autorità sanitarie nazionali, decideranno sulla quarta dose, ovviamente anche il nostro app sarà a disposizione per l'inoculo della quarta dose, che non sappiamo in
Signor Sindaco, io vorrei pregare se può ricordare ai nostri radioascoltatori cosa possono fare per aiutare i profughi che arrivano dall'Ucraina. So che il Comune ha fatto un'iniziativa, gentilmente se può esternare.
Stavo arrivando alla situazione ucraina. Allora, situazione ucraina, diciamo che oggi a Saronno le famiglie saronnesi che hanno dato disponibilità all'amministrazione, che sta coordinando l'arrivo dei cittadini ucraini assieme alla Croce Rossa, alla Caritas e alla Protezione Civile, le famiglie di Saronno che hanno dato ospitalità stanno ospitando circa una trentina di cittadini, quasi tutti mamme con bambini. Nelle prossime 24-36 ore è previsto un arrivo di ulteriori 20 cittadini ucraini, non sappiamo ancora di preciso quando, comunque insomma sono un po' in viaggio da diversi punti e si prevede che arrivino nelle prossime 24-36 ore. Cosa è possibile fare? Allora, la situazione è molto in divenire, nel senso che c'è una prima accoglienza che, come sto dicendo, è gestita a livello locale dall'amministrazione comunale con la collaborazione delle famiglie che si rendono disponibili e con le associazioni che stanno collaborando, e c'è poi una, come dire, accoglienza invece che dovrà essere gestita a livello nazionale. Allora, a livello locale o comunque per avere informazioni o per dare disponibilità è possibile chiamare Saronno Amica, la linea telefonica e non solo, che conoscete perché tanta collaborazione ci ha dato per la gestione del Covid-19. Da stamattina le linee di Saronno Amica sono riaperte, si può chiamare lo 02 8239 8518, ripeto 02 8239 8518, sia per richiedere eventuali informazioni su come comportarsi con questi cittadini ucraini che si stanno ospitando, sia per dare ulteriore disponibilità per ospitare questi nuovi cittadini che si prevede arrivino nelle prossime ore. Cosa fare dal punto di vista del contributo? Allora, è bello, è molto positivo che tanti cittadini, tante associazioni stiano raccogliendo generi di prima necessità, stiano raccogliendo vestiario, stiano raccogliendo qualt'altro da inviare nei territori colpiti dalla guerra. Ecco, teniamo presente che non dobbiamo aiutare un paese colpito da una comunità naturale, da un terremoto, da un'alluvione, da un tornado, ma vogliamo aiutare dei cittadini di un paese in guerra, dove far entrare gli aiuti non è così facile come potete immaginare. Per questo sia la Croce Rossa che la Caritas italiana uscirà in giornata un comunicato congiunto dell'amministrazione comunale, suggeriscono di prediligere gli aiuti economici. Questo non è il sindaco di Saronno che lo dice, ma sono la Croce Rossa, sono la Caritas, sono l'UNHCR e sono l'ANCI. Ovviamente questo non significa che le raccolte che si stanno facendo non sono benemerite. Il problema è che la difficoltà è consegnarle a destinazione, visto che stiamo parlando di un paese in guerra, si rischia di arrivare ai confini di questo paese e di doverli poi depositare nei campi profughi che sono allestiti al confine di questi paesi, per esempio con la Polonia.
Ecco, ma signor Sindaco, le modalità di versamento o la Croce Rossa o la Caritas, quali sono?
Le modalità di versamento, allora, ci sono sul sito della Croce Rossa, ci sono sul sito della Caritas Ambrosiana, le modalità di versamento possono essere fatte con carta di credito o possono essere fatte con bonifico. Comunque, chiamando Saronno Amica è possibile avere queste modalità di versamento. Nei prossimi giorni, questa mattina abbiamo avuto un'interlocuzione con la prefettura di Varese, abbiamo parlato con il viceprefetto della prefettura di Varese, il quale ci ha fatto sapere che le prefetture, a seguito del decreto firmato dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio lo scorso venerdì, si stanno attivando per predisporre l'accoglienza sul territorio. Nel frattempo, finché queste cose verranno attivate, la Protezione Civile, il capo della Protezione Civile ha delegato i presidenti delle regioni a gestire l'accoglienza ciascuno nella propria regione. Quindi stiamo contattando Regione Lombardia per informare Regione Lombardia dei cittadini già presenti a Saronno, dei cittadini di cui si prevede l'arrivo nelle prossime ore, e chiedere a Regione Lombardia se ci sono delle direttive da seguire per la registrazione e per l'accoglienza di questi cittadini ucraini che scappano dalla guerra. Ecco, ovviamente noi nel frattempo, come abbiamo fatto con quelli che già sono presenti sul nostro territorio da alcuni giorni, pratichiamo, come dire, le misure di prevenzione anche dal punto di vista Covid. Tutti loro, prima di essere inseriti nelle famiglie che li stanno accogliendo, e io ringrazio ancora una volta queste famiglie, vengono sottoposti al tampone da Covid-19 tramite il servizio offerto dalla Saronno Servizi.
Signor Sindaco, noi la ringraziamo perché siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, di queste utili notizie che lei ci ha dato.
Benissimo, buona giornata a tutti.
Buona settimana, arrivederci. Bene, dopo l'informativa del signor Sindaco, ritorniamo ai nostri studi, in cui ci ha raggiunto il Presidente del Consiglio di Saronno, l'Avvocato Pierluigi Gilli, che con lui vogliamo iniziare una rubrica che è annunciata sui giornali, sembra avuto grosso interesse, che è quella di dare un po' di lezioni civiche, ci permettiamo così, e chi meglio dell'Avvocato Gilli ci può così fare da professore, mi perdoni l'Avvocato Gilli. Vogliamo oggi iniziare con un argomento importante: cos'è il Consiglio Comunale? Molte persone leggono i giornali, parliamo di Saronno, il Consiglio Comunale. Vorremmo sapere dall'Avvocato Gilli come è strutturato, chi viene eletto, quali sono le funzioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri. Chiaro che è un argomento molto vasto, che non ci illudiamo di completare in questi 15 minuti, ma già con l'Avvocato Gilli abbiamo già programmato di ulteriori puntate per illustrare questo argomento. L'Avvocato Gilli lo preghiamo di utilizzare parole semplici, comprensive a tutti, in modo che tutti abbiano un'idea di cos'è un consiglio comunale. Avvocato, lei la parola.
Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori che spero si accontenteranno delle spiegazioni che cercherò di dare. Sì, l'argomento in un quarto d'ora, io sto sorridendo, anzi ridendo sotto la mascherina, perché in un quarto d'ora normalmente non riuscirei neanche quasi a dire il titolo, perché l'argomento è veramente è piuttosto vasto. Però se avrete la pazienza, cercherò non solo oggi, ma magari in qualche altra occasione, di spiegare questi tre organi fondamentali che sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, per capire un po' com'è il meccanismo che regola l'amministrazione comunale, quella del Comune. Oggi però dedicherei questi primi 15 minuti, anzi adesso sono già di meno, a fare un'introduzione di carattere generale su quello che è la struttura del Comune, o meglio, anche la storia del Comune, perché se noi riusciamo a tornare un po' indietro nel tempo e vedere come si sia evoluto l'ordinamento, riusciamo ad arrivare a capire meglio anche quello che abbiamo oggi. Non vado troppo indietro. Dopo l'Unità d'Italia i comuni erano più o meno come sono oggi, avevano un sindaco che veniva eletto, un consiglio comunale, c'erano degli assessori. Era un sistema molto più largo di quanto non sia diventato dopo, che ha avuto una frattura durante il periodo del fascismo, perché lì le amministrazioni locali di fatto non sono esistite più. Era tutto accentrato, il capo di ogni comune si chiamava podestà al posto del sindaco, il podestà assommava in sé tutte le funzioni di quelle che prima erano del sindaco, della giunta comunale e dei consiglieri comunali, ed era nominato direttamente dal capo del governo, cioè dal duce. Quindi si vede che era una struttura assolutamente gerarchica, e poteva essere aiutato a sua scelta il sindaco da alcuni assistenti che più o meno potevano somigliare all'assessore, ma senza nessunissima autonomia, perché l'unico che avesse la possibilità di fare era e rimaneva il podestà. Nel 1945, con la liberazione, questo sistema è crollato. E noi a Saronno abbiamo avuto il primo sindaco della liberazione, che è stato il dottor Vanelli, al quale abbiamo intitolato anche la nostra civica sala consigliare. Il dottor Vanelli non fu eletto perché nel 1945, subito dopo la fine della guerra, non ci potevano essere elezioni, fu nominato sindaco di Saronno dal Comitato di Liberazione Nazionale, e in attesa che ci fossero le elezioni vere e proprie, che ci furono l'anno successivo, nell'aprile del 1946, e allora si iniziò con la storia delle amministrazioni comunali di età repubblicana, che sono rimaste sostanzialmente uguali fino all'inizio degli anni 90, cioè avevamo il corpo elettorale e i cittadini che eleggevano il consiglio comunale con un sistema elettorale totalmente proporzionale, quindi a seconda dei numeri di voti che i partiti ottenevano un certo numero di seggi. Il sindaco veniva eletto all'interno del consiglio comunale, veniva eletto dai consiglieri comunali e non aveva una durata fissa.
Scusi se intervengo, sì. Già allora per essere consigliere comunale occorreva essere iscritto a un partito?
No. L'elettorato passivo, si dice in questo caso, cioè la facoltà di essere eletto, basta avere il requisito dell'età maggiore, che allora era 21 anni, dopo poi è stata portata a 18, e il requisito del godimento dei diritti civili e politici, quindi non essere stato condannato a pene che comportavano la decadenza da questo, fallimento, eccetera. Se no, qualsiasi cittadino poteva, però dovevano essere presentate delle liste. E le liste allora erano i partiti che le facevano. Il sistema non era complicatissimo, ma tradizionalmente, insomma, i partiti erano sempre più o meno quelli. Se guardiamo la storia di Saronno dal 1946 al 1992, i partiti erano sostanzialmente...
Prima non c'erano le liste civiche, no?
Beh sì, c'è stato qualche esempio, sì. Anche a Saronno, sono cose curiose, ma c'è stata una lista che si chiamava Famiglia Saronnese negli anni 50, che però non è durata molto. Poi abbiamo avuto anche un'altra lista dell'Associazione dei Piccoli Proprietari, questo negli anni 80, che ottenevano uno o due seggi, comunque erano delle liste... Erano delle liste anche loro, altrimenti c'erano le tradizionali. Cioè,
tramite la lista uno si candidava.
Come venivano eletti i consiglieri comunali? E a seconda delle preferenze che ottenevano, chi otteneva più preferenze, insomma, se un partito prendeva 5 seggi, i primi 5 della lista che avevano avuto le preferenze, per il numero dal più alto al più basso, venivano eletti i consiglieri comunali. Quindi il sistema era tutto sommato, era facile, era semplice, non c'erano particolari complessità.
E poi i consiglieri eleggevano il sindaco.
I consiglieri eleggevano il sindaco, e che era quindi consigliere comunale, ed eleggeva gli assessori. Eleggeva gli assessori, che ce n'era la metà assessori effettivi, la metà assessori supplenti, anche se poi di fatto facevano la stessa cosa.
Allora non era il sindaco che nominava gli assessori?
No, gli assessori erano eletti anche quelli dal Consiglio Comunale. E, ovviamente c'era un accordo tra i partiti per chi votare, però potevano capitare anche delle sorprese, perché ovviamente quando si fanno le votazioni in cui si tratta di persone, le votazioni sono a scrutinio segreto, e quindi nel segreto dell'urna le sorprese possono...
Avvocato, posso fare qualche inciso? Sì. Secondo lei è preferibile allora che erano eletti gli assessori o oggi che sono nominati dal sindaco? Un inciso veloce.
È troppo semplicistica questa distinzione, perché non è soltanto la nomina degli assessori, è proprio il sistema che è completamente diverso. Okay. Lo vedremo quando poi parliamo di
esatto, qua. Scusi.
Quindi lì era un sistema, diciamo così, di carattere parlamentare, come era il nostro governo nazionale. C'era il sistema puramente parlamentare, il governo deve avere la fiducia del Parlamento, e quindi l'organo fondamentale tutto sommato rimaneva il Parlamento, perché era quello che poteva far tenere in piedi o far cadere un governo. La stessa cosa era qua, il consiglio comunale poteva mandare, il sindaco entrava in consiglio comunale alla sera e ne usciva di notte che non era più sindaco, perché nel frattempo magari si era messi d'accordo e ne veniva eletto un altro. Noi non abbiamo avuto a Saronno esempi di questo tipo, cioè è sempre stata una cosa abbastanza regolare, no? Però beh, no, insomma, anche noi un caso l'abbiamo avuto, ma adesso non voglio entrare in questo merito. In altri luoghi invece c'era molta più animosità e queste sorprese potevano essere davvero, davvero anche pesanti, perché normalmente questi movimenti di voti tra i consiglieri comunali al di là dei partiti erano dettati da lobbies e da interessi, insomma.
Ecco, ma questo sistema elettorale fino a quando è rimasto in vigore?
È rimasto in vigore fino alle ultime elezioni fatte con questo sistema sono state quelle del 1990. L'ultimo sindaco a essere eletto dal Consiglio Comunale è stato il primo sindaco, prima delle due volte il sindaco Tettamanzi. Era stato eletto nel 90 il sindaco Gianluigi Stucchi, nel 92 fu eletto Angelo Tettamanzi, che poi fu eletto col nuovo sistema nel 94, fu eletto direttamente dai cittadini. Ma quello lì abbiamo già passato lo spartiacque, cioè ecco, il mondo diverso.
Questo spartiacque cosa ha delineato?
Allora, innanzitutto dobbiamo fare una premessa che nel 1990 fu approvata, devo dire, lasciatemelo usare questo avverbio, sorprendentemente fu approvata dal Parlamento una legge, la legge 142 del 1990, che ha impresso una vera e propria rivoluzione copernicana all'interno degli enti territoriali. Parlo dei comuni e allora anche delle province, perché adesso le province sappiamo che sono diventate una larva. Perché dico rivoluzione copernicana? Con questa legge del 1990, che era frutto di studi molto approfonditi anche di carattere comparatistico, sull'esempio di quello che accadeva in molti paesi stranieri, dove era più efficiente l'amministrazione sotto questo punto di vista, con questa legge si è introdotto il principio della netta e totale separazione tra i compiti degli organi politici, cioè degli eletti, ed i compiti dei funzionari effettivi, cioè dei dipendenti, in particolare dei dirigenti. Cioè, qual è questa grande distinzione? Gli organi politici, quindi il sindaco, il consiglio comunale, gli assessori, hanno una funzione di indirizzo dell'amministrazione e di controllo, che poi ciò che è stato detto come indirizzo sia effettivamente eseguito. L'indirizzo vuol dire che con il bilancio, perché poi alla fine si arriva sempre lì, con il bilancio l'amministrazione politica mette i soldi di qui, di lì e di là ed individua i progetti che i funzionari dovranno attuare. È chiaro? Quindi finanzio dei quindi quello è l'indirizzo.
C'è una netta distinzione tra, cioè, colui che sceglie e colui che opera.
Esatto, chi sceglie e chi opera. Questa cosa, guardate, che ha provocato uno sconquasso della mentalità dei politici locali di allora, e forse ancora qualche ribasuglio c'è oggi. Perché? Allora si era abituati che l'assessore, o più che il sindaco, l'assessore fosse quello che firmava le carte, che firmava i documenti, che firmava le autorizzazioni, le licenze. Oggi queste cose sono assolutamente vietate agli organi politici. Anche il sindaco non firma più niente di provvedimenti, salvo alcuni che sono di sua esclusiva competenza in quanto è ufficiale del governo. Un'ordinanza per la salute la può fare solo il sindaco. Ma una concessione edilizia che una volta veniva firmata dall'assessore, oggi è firmata esclusivamente dal dirigente di questo.
Però mi perdoni, lei ha aggiunto un'altra frase, oltre all'indirizzo anche di vigilare. Certo. Ecco, la seconda parte, vigilare vuol dire che controlla quello che fa l'operato.
Certo, e dovrebbe di controllare anche di stimolare, di premere perché le cose messe nel programma vengano effettivamente eseguite. che i soldi, se ci sono, vengano effettivamente impegnati e spesi. Perché se non c'è coordinamento tra l'organo politico e quello amministrativo o esecutivo, chiamiamolo così, le cose non funzionano.
Ecco, questa svolta, secondo lei, è stata positiva o negativa?
Ma per me è una delle benedizioni più grandi che si possono avere per la classe politica di carattere, di livello locale. Perché vuol dire concentrarsi sulle cose, sui programmi, non su altre cose, non su firme, date, te la do, non te la do, ti faccio il provvedimento, non te lo faccio. No, perché quello non è compito tuo. L'assessore deve coordinare, deve controllare che gli indirizzi vengano seguiti. Ma soprattutto c'è un altro verso che va vista sotto anche un altro punto di vista questa cosa. Gli organi politici che hanno soltanto la funzione di indirizzo non toccano i soldi. Non gestiscono.
Precisi bene, perché qualcuno adesso meraviglia, non toccano i soldi.
Non toccano i soldi, non hanno la possibilità di spendere niente. L'assessore non può spendere. Occorre che ci sia o un provvedimento del dirigente o del funzionario competente.
Però gli mette a disposizione i soldi, però.
Quello è il bilancio. Che viene approvato dal Consiglio Comunale e dice: allora, per l'istruzione i soldi sono questi, per questi programmi, per i lavori pubblici i soldi sono questi, per questi progetti. E poi è chiaro che durante l'anno possono succedere, certo, delle cose, si fanno delle variazioni, ma quello è un altro paio di maniche. Guardate che questa è una cosa veramente importante.
Ecco, ritorniamo proprio su questo argomento che lei sta specificando.
Faccio un esempio. Io,
esatto.
Allora, alla fine degli anni 90, io la prima volta che sono andato nel 99, io ho avuto ancora qualche assessore che lo era stato prima, che aveva ancora la mentalità di quello che andava lì con la cassola e ha messo il cemento. Ma non era più quello che poteva fare. Cioè, perché aveva una funzione diversa. Ma questo è anche una cosa importante sotto un aspetto di trasparenza. Di trasparenza, perché le decisioni devono essere assunte, sono assunte in modo la giunta con le sue deliberazioni, il consiglio comunale con le sue deliberazioni, e poi si passa avanti. Non deve occuparsi il sindaco di vedere se... Non deve andare lui a scrivere, a chiamare gli operai, a fare l'appalto. Per esempio, gli appalti per le opere pubbliche, gli organi politici, ma nemmeno li vedono, perché le gare d'appalto sono bandite, gestite solo e soltanto dai funzionari. Capite che se all'inizio degli anni 90 è scoppiata Tangentopoli, era scoppiata perché i politici mettevano le mani negli appalti.
Con questa affermazione del signor avvocato Pierluigi Gigli, noi purtroppo ci dispiace interrompere, però ci diamo appuntamento, e già l'avvocato Pierluigi Gigli ha dato il suo benestare, per approfondire questi argomenti che, come vedete, sono molto ma molto interessanti, almeno da parte mia sono veramente cosa istruttiva, e spero che lo sia anche per voi. Cioè, appuntamento alla prossima puntata con l'avvocato Gigli, che ci parlerà delle funzioni del Consiglio Comunale. Grazie a tutti e buona settimana con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport.
Arrivederci.
Arrivederci.
Sorgerà. Quante volte ci hanno detto sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo, sono stanchi di lottare e non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicino.